dicevi che tra di loro la questione religiosa nel popolo palestinese è più sentita allora. Dicevi che per i Giordani era più l'identità statale,
Etnica.
etnica, sì, beduina, mentre per i palestinesi la religione
Ecco, qua
è
sì.
cambiato in rapporto con cristiano palestinese, cristiano musulmano, come si
Sì,
chiama?
ecco, questa è domanda è appropriata perché appunto per stare nei tempi mi sono fermato, cosa, però ci sarebbe tutto questo aspetto qua che è importantissimo, no? E allora è anche il problema del terrorismo, in generale il palestinismo, come si cerca di chiamarlo, il palestinismo è profondamente religioso e quindi essendo religioso fondamentalmente intollerante, ecco, verso la diversità. Questo è un tema molto importante. Rispetto a questo, si può dire, mettendo diciamo, l'incrocio tra il sociologo ebreo e lo storico palestinese, direi che combacia perfettamente. Cioè l'identità nazionale palestinese non nasce come un'identità religiosa e il movimento nazionale palestinese, almeno fino al 1967, è tipico dell'impronta del nazionalismo arabo, il nazionalismo siriano. La Siria moderna, la liberazione dei francesi, il partito Baath, chi lo fonda? Michel Aflaq. Michel dice già che chi era questo qua? E così il nasserismo e il socialismo nasseriano, l'Egitto, sono movimenti nazionalisti nel quale la religione non ha parte. Quindi è credo storicamente scorretto applicare il cliché dell'integralismo religioso ai palestinesi. Però l'elemento religioso emerge a partire dal 67 e poi con la prima intifada diventa predominante, indubbiamente. E cioè l'idea, questi movimenti religiosi, Hamas, sviluppano un'idea strettamente religiosa che si può dire in una parola, in una formula così, la Palestina è un wakf, sarebbe una proprietà, un immobile a destinazione religiosa. Noi abbiamo nei vari stati arabi c'è il ministero degli Awqaf, no? Che è quello che cura le moschee, cura insomma, tutte le cose, e quindi anche la decisione di chi i predicatori, ecco, gli imam delle moschee, noi traduciamo ministero degli Awqaf come ministero degli affari religiosi. Quindi quando uno muore, una certa proprietà, ecco, io deciso un musulmano, destino questo locale, ecco, che era una cooperativa, a un wakf religioso, a un wakf. Quindi lo si può destinare solo per attività di tipo religioso o che servono per scopi religiosi, case editrice, moschea, eccetera, eccetera. Allora, questo tipo di idea, di concetto, che è presente nel diritto islamico, il Waqf, viene applicato a partire dal 67, poi sempre più negli anni 80 e 90, al giudizio che si dà sulla Palestina. La Palestina è un Waqf che noi dobbiamo custodire, tutta la Palestina, tutta è un Waqf. Con questo vuol dire che io non ne ho disposizione, il Waqf nel diritto vuol dire che è una cosa che io non posso alienare, domani lo vendo a uno che me lo compra. Ecco, questa cosa, volevi fare una moschea, però io domani te lo vendo e tu torni a fare una cooperativa che lavori la CAT. No, guarda che quello lì che è morto ha lasciato che questo è un WACF, quindi non si può cambiare destinazione giuridicamente. Non si può, e quindi applicando questa categoria giuridica, gli integralisti cominciano a dire che è una cosa che un WACF di cui noi non abbiamo disposizione, non ci possono essere trattative con Israele. Sì, voi state a Tel Aviv, però ci date la malla. La Palestina è un WACF che noi dobbiamo custodire fino al giorno del giudizio universale. Poi Dio ne farà quello che vorrà. Evidentemente questa è una posizione di tipo ovviamente integralista, no? Che ovviamente Israele poi dall'altra parte viene accolta molto volentieri, per dire vedete che non si può trattare con quella gente, cioè quelli lì vengono adesso, fanno finta di trattare, ma in realtà ci vogliono cacciare fuori. Ma non è questo, si può dire che è stato uno sviluppo progressivo. E anche, questo lo dicono gli stessi storici israeliani, l'incapacità di Israele di venire a patti con i palestinesi. E questo ha molto eccitato la risposta religiosa. Perché è vero che questo nazionalismo palestinese arabo nasce con l'idea li ributtiamo in mare. C'è il famoso motto che si può ricordare palestinese degli onizi del 48, la hudud wa la yahud, nessun confine, nessun ebreo. Questo era il motto, cioè verrà il giorno che torneremo e li cacceremo tutti, li buttiamo in mare, devono tornare tutti da dove sono venuti. Ma questo tipo di posizione viene a patti con la storia. E il movimento politico, diciamo, laico palestinese si rende conto che è impossibile sradicare gli ebrei dalla terra di Palestina e quindi bisogna fare un accordo con loro. E quindi è un movimento che ragiona più in termini strategici, di logica politica, e quindi può dare il principio terra contro pace, no? Oslo nasceva da questa idea. Ti do un certo tot di terra in cambio di un accordo di pace. La posizione integralista invece, no, questo è un WACF. Io non posso, se questa è una cosa di Dio, non posso alienarne una parte. E quindi questo fa parte di un processo di islamizzazione del mondo palestinese e arabo che ha tante spinte. Sicuramente la rivoluzione iraniana ha dato la sua, il ritorno di Khomeini, anche se sono sciiti, però ha fatto vedere che si può fare una repubblica islamica, quindi quella è stata una spinta molto forte, e ovviamente anche il sionismo religioso è stata una spinta molto forte, perché ha eccitato la controparte a sviluppare una... specularmente una posizione molto forte. In questa situazione come si pone il cristiano palestinese? Certo che il cristiano palestinese si trova a suo agio nei partiti politici di tipo laico, nei quali ha partecipato alla loro stessa fondazione, appunto il caso di Michel Aflak, ma per dire il famoso George Habash del Fronte di Liberazione della Palestina. George era un cristiano ortodosso, greco ortodosso mi pare, che ancora è morto non tanti anni fa, lui era a Damasco, e io nei tempi in cui ero a Damasco, lui c'era ancora George Habash. E quelli che organizzavano i dirottamenti degli aerei, facevano delle cose anche toste, insomma, cristiani. Però il cristiano non ha difficoltà a essere coinvolto in un partito politico. Il fronte diciamo palestinese laico era socialcomunista di questo genere. Invece si trova a disagio o addirittura peggio ancora, potenzialmente minacciato dall'ideologia religiosa. Anche se bisogna dire, anche questo usciamo completamente dal tema, perché è un tema di cui si parla anche oggi, l'Egitto, mi sembra dire che bisogna affermare una verità storica nei rapporti generali dei cristiani arabi e cristiani del Medio Oriente con i musulmani. Prima cosa, storicamente, sono stati loro ad aprire le porte dei vari stati arabi. La conquista islamica del Medio Oriente non ci sarebbe stato senza l'aiuto dei cristiani, assolutamente. Sono i copti che hanno aperto le porte dell'Egitto ai conquistatori arabi, e sono i cristiani della Siria che hanno aperto. Questo è stato studiato, c'era una reazione contro l'elemento bizantino, e quindi uno può dire non sapevano, dovevano pagare tasse molto pesanti l'impero bizantino, e quindi hanno detto arriva uno, adesso non faccio dire un nome di un politico che è emergente, così aveva uno che non sappiamo, va bene, diamo il voto a lui che ci andrà meglio, uno un po' che scassa, e quindi aiutiamo questi qua senza sapere quello che veniva. Quindi i cristiani hanno aiutato l'ingresso dei conquistatori musulmani. E poi però dal VII secolo, VIII secolo, fino alla caduta dell'impero ottomano, ecco, inizio del XX secolo, e quindi fanno quanti secoli? 11... sempre la cosa, ecco, sono stati i cristiani sotto dominio islamico, e le comunità cristiane erano più fiorenti al tempo dei mandati britannici. 250.000 palestinesi c'erano in terra di Palestina, un quinto era fatto da cristiani, e le comunità cristiane erano molto più fiorenti. I musulmani dicono spesso questa cosa, gli arabi: se noi avessimo veramente voluto che non ci fosse più che in Medio Oriente non ci fosse stato più un solo cristiano ebreo, avevamo 10 secoli per farlo. Invece non è stato così. È vero che ci sono state delle ondate di persecuzioni, ma per quello che io so, complessivamente la dominazione islamica sulle minoranze ha mostrato un'attitudine meno violenta e prevaricatrice di quello che si è accaduto in Europa, nell'Europa cristiana. A Damasco, chi avrà la fortuna ancora di tornare, ci sono due Harat al-Yahud, un immenso quartiere degli ebrei che sono partiti tutti dopo il 48. C'era una comunità ebraica enorme, in Iraq c'era una comunità ebraica molto grande, in Egitto c'era una comunità ebraica molto grande, gli copti erano una porzione più consistente della popolazione. Con questo non è che voglio dire che era il non plus ultra della arretratezza dell'impero ottomano, e quindi non è che... Però, non mi sembra che si possa dire, almeno da come vedo io le cose, che di per sé, per definizione, un governo islamico di un territorio significhi la cancellazione delle minoranze e l'oppressione sistematica delle minoranze. O ti converti o ti uccidi. Io vedo in queste tendenze, che indubbiamente ci sono, una certa degenerazione di quello che è invece uno spirito di tolleranza dell'elemento islamico, diciamo, tradizionale, normale, in Medio Oriente. Questa è la mia idea. Quindi io dico che perché rimangano, sopravvivano i cristiani in Medio Oriente, per me non è assolutamente indispensabile che ci sia un dittatore laico come Saddam Hussein o come Bashar al-Assad. Noi siamo molto a portare questo. No, non cada Bashar al-Assad, perché altrimenti tutti i cristiani sono sterminati. Ma i cristiani c'erano prima di Bashar al-Assad, c'erano prima del partito Baath. I cristiani non hanno bisogno di una dittatura laica per sopravvivere, mi sembra, storicamente. E invece questa idea che i cristiani abbiano bisogno della dittatura laica e quindi appoggiano sempre il dittatore laico è una di quelle cose che poi esaspera la persecuzione. Perché ovviamente gli altri dicono, ah sì, allora tu sei complice di quello lì che ci tortura, che ci imprigiona e ci toglie la libertà, allora noi...
Senta, lei stasera si è presentato
tutto
un calderone impressionante, cose da imparare, sapere, conoscere, che uno di 7-8 vite. Però mi ha colpito perché mi ha parlato di siriani, cristiani, cioè come palestinesi sono andati, però questi popoli che io per me è sempre stato una differente a mie righe, perché faccio come così a loro, questi due, invece, e mi sembra che detto, sono entità precise, cioè sono dei popoli, c'è un popolo siriano, non è una invenzione geografica, storica. Allora, questa cosa qua. Che adesso sembra che va tutto a malora, no? Perché adesso la Libia è un caos bestiale, Tunisia, Bretagna, l'Egitto è una cosa paurosa, la Turchia altrettanto, la Siria, insomma. Allora, queste popolazioni che per tanto tempo sono state buonine, tranquille, serene, tenute sotto pugni di ferro, sono un'entità che può stare insieme riconoscendo le differenze, oppure c'è sempre bisogno che le grandi potenze,
che ci sia un...
gli interessi, esatto, cioè la convivenza, oppure la reciproca, adesso può essere un paragone con l'Europa, che anche noi non siamo capaci di stare insieme, adesso vogliamo andare a spaccare, quindi non cambia nulla, non è che vedremo il resto dell'Europa, che noi siamo dei somali, che qua non la vogliamo, chi ci ammazza per fare l'Europa, insomma.
Sì, sì.
Ma
no, è molto chiaro, sui nazionalismi chiaro, è un prodotto recente dell'epoca dei nazionalismi, il XIX secolo, e in parte quindi la determinazione di una entità siriana, questi sono arabi, ecco, questo panarabismo, e in parte è anche un prodotto dell'intervento occidentale in Medio Oriente, no? L'impero ottomano veniva chiamato il grande malato, no? Veniva il grande malato, il vecchio malato, di cui si aspettava la morte per una dominazione di 5 secoli di un elemento non arabo, turchi, che avevano, però musulmani, hanno unificato l'area. Allora, le potenze occidentali erano lì sul balcone che aspettavano che il vecchio morisse finalmente, così ci dividiamo la torta, no? Ecco, nella strategia di indebolimento del vecchio malato c'è stata anche quella di suscitare, di fomentare, di alimentare i nazionalismi, e quindi dire ai palestinesi, una certa era, guardate che se voi ci aiutate gli inglesi, una delle cose, i palestinesi, grande tradimento, che gli inglesi si erano messi d'accordo con gli ebrei per dargli dopo il 48 la terra e si facesse lo Stato, nello stesso tempo con i palestinesi, di aiutateci, questo dopo l'impero ottomano durante la seconda guerra mondiale, cioè alimentare i nazionalismi per insomma sfruttarli anche politicamente. Comunque un dato di fatto che dopo tutti questi stati indipendenti nascono dopo la seconda guerra mondiale, ecco, e come mai non riescono a stare in piedi, come mai sembra che abbiano bisogno dell'uomo forte. Hanno buttato giù Mubarak, 30 anni, una piccola esperienza democratica in cui attraverso elezioni democratiche stava per venire un altro dittatore Mursi, dei fratelli musulmani, buttato giù da un generale che si fa eleggere Presidente della Repubblica. Sembra che le primavere arabe, a parte la Tunisia, siano tutte abortite. Gli arabi per questi fallimenti danno sempre colpa all'elemento esterno, e questo credo che sia una loro profonda debolezza, compreso c'è un complesso di persecuzione che è tipico degli arabi, è terribile questo, li ha rovinati, è sempre colpa dell'America, anche questo i palestinesi per esempio, i palestinesi hanno delle colpe politiche straordinarie. Quando io chiedevo al mio professore Maher come era possibile che i palestinesi si facessero così un autogol dietro l'altro, e lui mi dice, ma sai, la disparità di livello anche solo intellettuale tra gli ebrei e i palestinesi era enorme. Questo qua è un popolo internazionalizzato che parlava mille lingue, contatti con l'Europa, con gli Stati Uniti, gente che aveva pensato, gli altri un popolo di contadini. E quindi troppa disparità. Questo non vuol dire però che il più forte deve approfittare del più debole, non è perché sei dispare allora io ti schiavizzo, però indubbiamente c'è una grande debolezza politica, ecco, di questi popoli. In questa che apre la via alle dittature, in questo quadro di questa debolezza che loro fanno fatica a vedere, appunto dando sempre la colpa agli americani, gli israeliani, oppure i russi, oppure l'Iran, oppure l'Arabia Saudita, è sempre colpa di qualcun altro, io credo che ci sia un problema profondo degli arabi, degli musulmani, qua stiamo parlando dell'Islam, che l'Islam come sistema religioso si concepisce come religione e Stato. E questo è come unità organica. Quando si parla con qualche musulmano, no, sul territorio un po' che ha voglia di parlare, sempre, e lui dice, ma noi possiamo alla fine vivere il 15% della nostra fede, perché l'85% ci vorrebbe lo Stato islamico per poterlo vivere. E loro questo se lo portano dentro, e questo rende molto problematico la costruzione di uno Stato democratico che si apra alle diversità. Questo noi dobbiamo essere sempre molto grati al nostro Gesù. Io dico anche solo, prendendolo come ragioniamo al di là della fede, come un uomo, ecco, che è venuto e ha portato certe idee e ha lanciato un movimento che ha avuto molta fortuna, ecco. Se lo prendiamo anche solo così, come un grande genio della storia, questa separazione effettiva che ha fatto tra Stato e religione è stato un grande regalo che ci ha fatto, è enorme. Quando lui dice la famosa frase, date a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è Dio, quando dice davanti a Pilato, il mio regno non è di questo mondo, se fosse di questo mondo i miei servi avrebbero combattuto, perché non ti fossi con me. Quando dice all'inizio degli Atti degli Apostoli, Signore, è questo il tempo che restituirà il regno a Israele? Non sta a voi giudicare, interrogare i tempi che si è riservato il Signore. Come dire, Gesù non lascia come mandato la costruzione di un focolare nazionale, una conquista di un territorio, un'autonomia politica. Non abbiamo nel gruppo dei primi un'insurrezione per cercare di avere un pezzo in Israele o fuori Israele. Questo ci consente di abitare in qualsiasi parte del mondo, sotto i buddisti, sotto i musulmani, sotto gli atei, sotto gli induisti, lasciateci pregare, ma noi non abbiamo. Ecco, per i musulmani non è così. E questa unione di religione e Stato è un problema che si portano dietro, indubbiamente.
Apre un problema enorme. Se andiamo a parlare tre giorni,
che ti basta.
Come stanno i musulmani qua? E ci potrà mai essere uno Stato laico musulmano? La Sharia, un musulmano si trova bene con la Sharia, stai dicendo questo?
sì.
Con quello che dice la Sharia, con quello che ci sta dicendo, queste donne che rischiano l'impiccagione, perché è la legge in Pakistan, in Sudan.
Sì, io penso sempre che ci sia un elemento di esasperazione che viene, per esempio, in tanti posti non c'è la legge sharaitica, poi la applicano a modo loro.
Il problema delle risoluzioni arabe è stata la Sharia.
Per esempio, in Arabia Saudita, dico, se si va alla Mecca, non possiamo andare alla Mecca, intorno alla Mecca, al venerdì ci sono sempre tutti quelli che chiedono con la mano tagliata, che chiedono l'elemosina, no? Poi mi dicono che sono tutti pakistani e indonesiani. Ecco, non si trova sauditi, ecco, che ho la mano tagliata. Quindi sono applicazioni parziali e imperfette. Io credo che lo Stato islamico abbia dimostrato di poter governare con moderazione i popoli che sono stati sottomessi. Però l'evoluzione della storia che porta globalmente su un altro piano, il livello religioso rispetto all'organizzazione di uno Stato, entra in urto frontale con una concezione sharaitica, ecco, del mondo, questo è chiaro.
Non per contraddire sicuramente, ma l'anno scorso siamo andati a Sarajevo, quindi sono cose diverse,
sì.
Ma là veramente c'è una convivenza, penso che siano dei buoni musulmani, però proprio convivono, sono contenti di vivere vicino a questi anni.
Però credo che lì ci sia la storia della Jugoslavia, forse un po' qualche eredità che hanno ricevuto. Di... Sì, sì, ma io la Siria, per esempio, ho visto la convivenza. Cioè, la convivenza è il problema da un punto di vista, se si fanno elezioni democratiche, che tutti possono vincere, ma poi viene in Egitto il partito dei Fratelli Musulmani, io dopo 80 anni mi sembrava una vendetta giusta della storia che un movimento che è stato perseguitato per 80 anni abbia il diritto, con la maggioranza dei consensi, di governare il paese, di far vedere come sa governare. Per un presidente viene la prima cosa che fa, emana un decreto per cui le sue leggi non sono appellabili alla Corte Costituzionale, e allora la cosa è, come dire, immediatamente casca. È un grande enigma in questo momento. Io sento molta compassione e affetto per i popoli arabi e credo che in questo credo che noi abbiamo una grossa responsabilità. Io penso che i musulmani europei devono essere veramente la cinghia di trasmissione di un certo sistema di valori nei loro paesi. E con loro molte volte dicono: noi dobbiamo comportarci bene, che siamo gli ambasciatori dell'Islam in Italia, si sente tante volte dire nei loro convegni, non dobbiamo rubare, non dobbiamo spacciare, siamo gli ambasciatori dell'Islam in Italia. Però io vorrei dire anche: voi siete gli ambasciatori dell'Italia in Marocco e in Turchia, cioè certi principi della nostra Costituzione, loro a un certo punto diventando cittadini italiani, li devono, come dire, esportare, e questa comunicazione positiva può aiutare i loro popoli a crescere.
Naturalmente sì, insomma, sono state dette delle cose così grandi che richiederebbero tantissimi approfondimenti, ma lui ci ha dato anche un po' di bibliografia, quindi possiamo farlo se desideriamo, ecco. In ogni caso, cioè, un'impressione che mi rimane in generale è questa: ma come è importante conoscere le situazioni, studiarle, perché altrimenti si formano inevitabilmente in noi dei giudizi molto superficiali, no? dei partiti presi. Invece quando si entra proprio, no? nella storia della gente, dei popoli, delle persone, ci si mette un pochino più da scolari e si impara, si sospende il giudizio, si entra in una dimensione di comprensione più profonda, più pensierose, ecco, delle situazioni, anche, quindi credo si va più nella direzione anche della compassione, della misericordia, una sapienza più grande, ecco, quindi grazie proprio perché tu ci hai dato il segno anche per la tua persona e la famiglia a cui appartiene, di una presenza in quei luoghi e nella storia in generale, che vuole essere veramente profonda, attenta, ecco, non superficiale, non distaccata, e quindi un modo serio, ecco, di stare nella vita. Quindi grazie proprio. Grazie.